Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Maria. Come ogni seconda domenica del mese torniamo a fare lettura d'Antis. E sempre, li ricordo ogni volta, sempre seguendo le geniali intuizioni dei due grandi miei maestri, il professor Silvio Pasquazzi e il sacerdote professor Paolo Pecoraro, che rispetto agli altri tantisti, a proposito di Santa Lucia, hanno visto, direi, meglio, più in profondità. La festa di Santa Lucia sarà fra pochi giorni, quindi questa puntata cade bene in questo periodo. Di Santa Lucia, nella Commedia, si parla in tre occasioni, tutte importantissime. La prima volta se ne parla nel secondo canto dell'Inferno, perché Dante è stato preso dalla paura. Inizialmente aveva detto a Virgilio che era venuto ad aiutarlo e l'aveva incontrato alle falde del Monte Sinai, nella selva oscura. Dante è nella sua crisi esistenziale, nella selva oscura, e Virgilio, dopo aver visto la lupa che blocca il suo cammino, gli dice: per il tuo meglio, penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno, nel limbo, nell'inferno, nel purgatorio. Poi in paradiso, dice, ci sarà un'altra persona a guidarti. E Dante aveva aderito con entusiasmo. Andiamo subito. Allora si mosse, è l'ultimo verso del primo canto, allora si mosse Virgilio e io li tenni retro. Poi però, nel canto all'inizio del secondo canto, Dante è preso dalla paura, non una paura banale. La paura consiste nel fatto che aveva sentito Virgilio parlare della profezia del veltro, che qui abbiamo esaminata l'anno scorso, e quindi ha capito che quella profezia in qualche modo lo riguarda ed è spaventato per questo. E dice a Virgilio: poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi, prima di, come mi dici, di attraversare i regni e l'oltretomba, che insomma indicava una vocazione importante per Dante. E infatti Dante fa riferimento a Enea, a Paolo. Dio ha concesso di fare questo viaggio a Enea, libro sesto dell'Eneide, l'ha concesso a San Paolo, seconda lettera ai Corinzi, dice: ma io perché venirvi? Chi il concede? Chi è che mi permette di fare questo viaggio? Io non Enea, io non Paolo sono, né degno ciò, né io, né altri crede. E allora Virgilio gli racconta come è arrivato lui lì, nella selva oscura, gli spiega che il suo intervento gli è stato richiesto da Beatrice, la donna amata da Dante, che per questo è scesa dal paradiso fino al limbo. Glielo dice con versi famosi, bellissimi. Io, dice Virgilio, io era tra coloro che son sospesi nel limbo, né dannati né beati, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi, è Beatrice. Luceva agli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce in sua favella: o anima cortese mantovana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio e non dell'avventura, nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin che volte è per paura, e temo che non sia già sì smarrito ch'io mi sia tardi al soccorso levata, per quel che ho di lui nel cielo udito. Or muovi, dice a Virgilio Beatrice, e con la tua parola ornata e con ciò cammestieri al suo campare, l'aiuta, sicché io ne sia consolata. Io sono Beatrice, che ti faccio andare. Vegno del loco, il paradiso, ove tornar disio. Amor mi mosse, che mi fa parlare. E poi aggiunge anche Virgilio che Beatrice gli ha rivelato che è Maria, che è stata la Madonna ad aver avuto per prima pietà di Dante. Donna è gentil, appunto Maria, è Beatrice che parla, donna è gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento io ti mando, di Dante, sì che duro giudicio lassù frange, ha infranto il duro giudizio di Dio su Dante. Questa Maria chiese Lucia, eccola, in suo dimando e disse, or ha bisogno il tuo fedele di te e io a te lo raccomando. Diciamo subito che fedele, chiariamo subito che fedele è un termine, come dire, tecnico. Nel linguaggio medievale indicava chi apparteneva a una baronia, chi era suddito feudale di un feudatario. Quello era il fedele di qualcuno era un appartenente a un feudatario. Beatrice prosegue, Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dove io era, che mi sedea con l'antica Rachele nell'Empireo, c'è un certo ordine, Beatrice siede davanti a Rachele. Lucia disse, Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amo tanto, che uscì per te dalla volgare schiera? Non odi tu la pietra del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla Fiumana, ove il mar non ha vanto? E quindi Beatrice è scesa dopo questa esortazione di Santa Lucia a chiedere aiuto a Virgilio. Tutti i dantisti si sono sempre chiesti che cosa rappresentino le tre donne benedette, come le chiama Dante. E ecco, quando si rimane un po' in superficie, si dice, si è detto sempre, le tre virtù teologali, per cui Maria rappresenta la carità, Beatrice la fede, la sapienza teologica e Lucia la speranza, il coraggio. Però questa spiegazione non convince, perché se pensiamo al processo discendente delle tre virtù teologali, dalla carità non viene la fede, è invece dalla fede che viene la carità e viene anche la speranza. Quindi spiegarlo così crea un rapporto per cui da Maria carità discenderebbe Lucia speranza e Beatrice la fede, ed è sbagliato perché la fede sta per prima. Quindi bisogna pensare sempre a come pensava Dante, come pensava un medievale. Bisogna pensare a un rapporto medievalmente gerarchico. Maria, che sta per prima, è la regina di tutto l'universo, perché svolge una mediazione materna nei confronti nostri, dei cristiani. Lo dirà alla fine della commedia, nel 33 del paradiso, dirà San Bernardo, qual vuol grazia e a lei non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. Tutte le grazie richieste devono passare attraverso Maria. Chi chiede una grazia e non ricorre a lei, non mette le ali al suo desiderio. Maria è la mediatrice universale di tutte le grazie. È chiaro che la mediazione unitiva tra Dio e l'uomo la svolge Gesù Cristo. È lui che ha messo insieme l'uomo e Dio, il cielo e la terra. È lui, come dicevano appunto nel Medioevo, qui facit utraque unum. Quindi la mediazione unitiva rimane, è di Gesù. ma la mediazione materna, cioè quella di una madre che si preoccupa, che segue, rimprovera, incoraggia i figli, questa mediazione materna è appunto di Maria. E sta per prima in alto, diciamo. Beatrice, alla fine del processo, Maria Lucia Beatrice, individualizza l'azione universale salvifica di Maria. La individualizza perché lei si occupa di Dante e di tutto quello che Dante rappresenta. Infatti parla, dice, l'amico mio e non dell'avventura. Quindi Lucia sta in mezzo, deve stare in mezzo, come appunto un feudatario, come nel Medioevo, un feudatario stava tra l'imperatore, in questo caso Maria, e i sudditi, in questo caso Dante. Ecco, così pensavano nel Medioevo. Allora il compito nostro diventa stabilire a quale feudo, diciamo così, appartiene Dante, per essere un suddito di Lucia, per essere un fedele di Lucia. Nel regno di Dio, insomma, ci sono tanti feudi. Uno di questi è quello di Lucia, e a questo appartiene Dante, che è suo fedele. Qual è questo feudo? Per capirlo bisogna tenere presente due cose. La prima è che Dante non inventa mai i suoi personaggi in modo allegorico, ma li cerca nella realtà a lui nota, storica, teologica, mitologica, e non sono mai astratti i personaggi, i simboli danteschi, e devono essere tali che corrispondano a quello che lui vuole esprimere, e questo vale anche appunto per Lucia. Lucia è la santa storicamente vissuta, morta sotto la persecuzione di Diocleziano. La seconda cosa è che nel pensiero di Dante c'è sempre un sistema triadico, ternario. La salvezza, il fine ultimo della storia, il prodotto finale, insomma, è sempre il prodotto di due componenti: il lavoro umano, il lavoro dell'uomo, e l'intervento divino, l'elemento naturale e quello soprannaturale. E quindi, se nella triade Maria, Lucia, Beatrice, il prodotto finale è Beatrice, nella quale troviamo sia la grazia che la natura umana, i valori umani, se il prodotto è Beatrice, allora Maria, da cui inizia la volontà salvifica, rappresenta la grazia soprannaturale, e Lucia rappresenta quello che sta in mezzo, cioè la natura. Quindi il primo elemento è Maria, che rappresenta la grazia. Il secondo elemento è Lucia, che rappresenta la natura umana, le forze umane naturali, e questo elemento è altro dal primo, e componente con il primo del terzo, cioè Beatrice. Maria, grazia, Lucia, natura, in Beatrice troviamo la grazia e la natura, la grazia soprannaturale e i valori umani naturali. Ecco, che Lucia rappresenti i valori umani naturali, la natura umana nelle sue virtù umane, appunto, lo rivelano anche gli altri passi in cui Lucia appare nella commedia. Nel Purgatorio, nel canto 9, per esempio, è Lucia che trasporta Dante dalle falde della montagna del Purgatorio fino alla porta del Purgatorio, con un volo di 50 miglia, cioè all'incirca 75 chilometri. Dante si addormenta, sogna che un'aquila lo venga a sollevare, a prendere, e invece è Lucia, gli rivelerà Virgilio, che l'ha preso in braccio e l'ha portato fino alla porta del Purgatorio. E l'aquila, che Dante sogna, è il simbolo del Sacro Romano Impero, cioè di quello che per Dante era la civiltà, e quindi la somma di tutte le virtù umane. Lucia poi è antitetica a Gerione, diciamo, quel salto, Lucia lo porta fino alla porta del Purgatorio, 75 chilometri verso l'alto. Nell'inferno, ne parlammo qua nella puntata del 12 novembre dell'anno scorso, nell'inferno c'è Gerione, la figura dell'anticristo, che fa l'operazione opposta, trasporta giù, pure lui all'incirca per 50 miglia, nell'alto Burrato, e lo deposita nel settimo cerchio. Quindi se l'anticristo rappresenta tutte le virtù umane, apparenti, false, senza l'adorazione di Dio, la sua figura antagonista, cioè Lucia, rappresenta tutte le virtù umane con stavolta l'adorazione di Dio. E anche la posizione di Lucia nell'Empireo, di fronte ad Adamo, è significativa. Abbiamo visto che Beatrice siede davanti a Rachele. Lucia, nella Candida Rosa, Santa Lucia siede davanti ad Adamo, che è l'uomo appunto per eccellenza. Adamo guarda sempre Lucia e vede finalmente realizzata in lei quella pienezza di umanità che lui non era riuscito a realizzare. Quindi per tutti questi motivi Lucia appare come campionessa di virtù umane, di natura umana piena, perfetta. Però dobbiamo capire qual è la baronia, qual è il feudo appunto di Lucia, quale virtù naturale, siamo nel feudo delle virtù umane e naturali, ma quale virtù naturale è propria, specifica di Lucia, quale si attua chiaramente in Lucia e alla quale Dante sente di appartenere, essendo suo fedele. Un indizio può aiutarci, insomma, il tono familiare con cui Dante introduce sempre Santa Lucia, non fa nessuna presentazione. Ecco, per esempio, in quello che abbiamo letto, la Madonna chiama Lucia e i lettori dovrebbero sapere tutto, e sanno tutto perché la storia popolare di questa Lucia, di questa Santa Lucia, era famosissima. Quindi bisogna cercare nella religiosità popolare, in quello che un po' tutti sapevano, nelle tradizioni agiografiche più diffuse che riguardavano questa santa. Ebbene, si fanno delle scoperte. Per esempio, nella religiosità popolare dell'epoca di Dante, Lucia non è in primo piano presentata come patrona della vista. Questa venerazione di Lucia come con un piattino in mano, con i due occhi sopra, si cominciava appena a diffondere ai tempi di Dante. Pietro Lorenzetti, nella chiesa di Santa Lucia dei Magnoli, quella dove Dante incontrava Beatrice, andava a vedere Beatrice, come ci racconta lui nella Vita Nuova, quindi proprio in una chiesa di Santa Lucia, ecco, ce la rappresenta con una lampada in mano, quindi è più la santa della luce, è più la santa della vista, sì, ma nel senso della luce, non proprio degli occhi, dei due occhi, e il particolare che le abbiano cavato gli occhi, per esempio, non c'è, nella passione di Santa Lucia non c'è. La storia di Santa Lucia era popolarissima, perché era molto diffusa la passione di Santa Lucia. Lucia, questo è il riassunto, Lucia è una vergine siracusana, siamo nel 304 d.C., l'imperatore è Diocleziano, e alla quale si ammala la madre. Per questa madre invoca Sant'Agata, la santa catanese, e Sant'Agata le appare in sogno e la abilita, diciamo così, abilita lei a guarire la madre con la sua fede, le dice che sarà lei a guarire la madre. Lucia, la madre appunto, guarisce, Lucia si consacra a Dio e dona tutto ai poveri, e quindi viene accusata di cristianesimo perché imperversava la persecuzione di Diocleziano. Il perfido giudice Pascasio, quando sente che lei si è consacrata a Dio, per offenderla, la condanna non ad leonem, come si diceva per i martiri cristiani, non essere mangiata dai leoni, ma ad lenonem, insomma il lenone è lo sfruttatore delle prostitute, in pratica la condanna non ad essere uccisa, ma a essere prostituita. Lucia gli risponde: tu non potrai mai ottenere che la mia volontà consenta al peccato. E così, quando cominciano a tirarla per portarla nel bordello, lo Spirito Santo fece sì che non si muovesse più, e non riuscivano più a smuoverla, si attaccano dei buoi, ma niente, pesce, provano a bruciarla, olio bollente, niente. Io stessa, dice Santa Lucia, ho chiesto a Dio che facesse lungo il mio martirio, affinché togliessi timore ai credenti e ai non credenti la capacità di rallegrarsi. E allora la uccidono, non c'è il fatto che degli occhi, non le vengono cavati gli occhi, la uccidono di spada. Lucia profetizza la fine della persecuzione di Diocleziano e che questi poi lascerà l'impero e che Massignano, l'altro persecutore, morirà poco tempo dopo. Nemmeno la morta si mosse più e la basilica a Siracusa venne costruita sul suo corpo. Quindi la virtù di Lucia, come viene fuori dalla religiosità popolare dell'epoca, è la fermezza, la capacità di lottare senza smuoversi nelle circostanze più difficili. La sua virtù è l'inamovibilità del santo di fronte alle tentazioni e alle persecuzioni del mondo, il che è molto dantesco. Sono versi di Dante: uomini siate e non pecore matte, oppure sta fermo come torre ferma, che non crolla, non vacilla, per mutar di venti. L'altra fonte della religiosità popolare che ci conferma in quest'ottica sono le prediche di un frate domenicano contemporaneo di Dante, il beato Fra Giordano da Pisa o da Rivalto. Nelle sue prediche, che ci sono state conservate, parla di Lucia il 13 dicembre del 1304. Era la terza domenica d'Avvento, oggi è la seconda, quindi diciamo precisamente all'incirca 714 anni fa. 714 anni fa, Fra Giordano, da Pisa o da Rivalto, dedica due prediche a Santa Lucia, una al mattino e una al pomeriggio. Dante non può averle sentite, perché nel 1304 era esiliato, era fuori di Firenze, però il contenuto di queste prediche era quello solito, era quello che riportavano un po' tutti i predicatori. E Fra Giordano mette in evidenza l'estrema fermezza della santa. Nella predica del mattino il frate fa molti riferimenti a questa fermezza. Dice: i santi e gli amici di Dio sono immobili e costanti. Parla di costanza ferma, di perseveranza nel bene che puotesi recare in persona, cioè insomma che possono, costanza e perseveranza che possono essere simboleggiate da Santa Lucia, colonna fermissima, monte fermissimo. Santa Lucia in cui questa costanza singolarmente si mostrò, poiché, dice il frate, da mille paia di bovi non poté essere tratta. Questo riferiva il racconto, a questo punto leggendario, in questo particolare, di Santa Lucia. Nell'omelia poi del pomeriggio, Fra Giordano da Rivalto fa un curioso esempio. Paragona Lucia al polo sud della sfera celeste, il che è un po' strano. La sfera celeste, cioè l'universo medievale, come lo pensavano i medievali, era quello tolemaico, come l'hanno pensato i greci, i romani, fino all'epoca moderna. La Terra è al centro, ferma, immobile, al centro dell'universo, di questa sfera immensa. E la Terra è circondata da 9 globi, di un cristallo purissimo su quali sono incastonati i pianeti: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, stelle fisse e Primo Mobile. Il più grande di tutti si chiama Primo Mobile ed è quello che trascina in 24 ore tutto il cielo, fa girare tutto il cielo intorno all'asse celeste, che è il prolungamento dell'asse terrestre in pratica, asse celeste che passa quindi per il polo nord in alto, la stella polare, e in basso per il polo sud, dove si trova nei dintorni la croce del sud, la costellazione della croce del sud. Per aiutarvi a capire, immaginate un gomitolo di lana attraversato da un ferro da calza e fate girare il gomitolo intorno al ferro da calza. Il gomitolo che gira rappresenta la rotazione del cielo, di tutto il cielo intorno alla Terra. Il ferro da calza rappresenta l'asse celeste, prolungamento di quello terrestre. Tutto il resto gira, ma il ferro da calza sta fermo, non gira. Ecco, quindi in alto e in basso gli estremi del ferro da calza, cioè dell'asse celeste, sono il polo nord e il polo sud. Fra Giordano fa un lungo riferimento ai due poli celesti, per capirci alle due estremità del ferro da calza. Tutto il cielo gira, ma i due poli intorno ai quali tutto gira sono immobili, insomma. Fra Giordano fa notare come tutte le cose che si muovono abbiano il loro movimento in quello che non si muove, abbiano il loro movimento nelle cose immobili, cioè nei due poli. E poi si chiede quali sono questi poli e si risponde: sono tutti e due in Cristo, rappresentati da Cristo. Uno è la divinità di Cristo, il polo nord, e l'altro è la sua umanità, il polo sud. Umanità, valori umani, naturali, al polo sud. Riferendo poi questo simbolismo alla martire siracusana, Fra Giordano conclude che Santa Lucia, quindi, per la sua fermezza, si può paragonare ai due poli. I poli sono fermi, non girano, il ferro da calza non gira, gira il gomitolo. Quindi Lucia può essere paragonata ai due poli dell'asse celeste, perché grazie alle sue virtù si congiunse sia con la divinità, polo nord, sia con l'umanità di Cristo, polo sud. Ecco, fa questo discorso che facevano anche altri predicatori. Spero di essermi spiegato. Fra Giordano paragona Santa Lucia alle stelle infilate sull'asse celeste al polo nord, dove c'è la stella polare, e al polo sud, dove c'è la croce del sud, e anche tre stelle della costellazione del Centauro, che formano una specie di carro dell'Ursa Minore. Somiglia, se crea un disegno, le quattro stelle della Croce del Sud più le tre del Centauro formano un disegno che somiglia molto all'Ursa Minore, al carro minore, di cui l'ultima è appunto la stella polare. Queste non girano, diversamente da tutte le altre stelle, che fanno un giro completo in 24 ore intorno all'asse celeste. Ora è veramente curioso, significativo, che anche Dante, nel Convivio, la sua opera filosofica, al libro terzo, capitolo quinto, volendo spiegare, come ho cercato di fare io, cosa sono il polo nord e il polo sud celesti, anche lui dice di immaginare la sfera celeste, l'asse celeste, e all'estremità dell'asse celeste, il ferro da calza, ci immaginate due città ferme, immobili. Quella a quella sul Polo Nord, dice Dante, diamo nome Maria, e a quella sul Polo Sud diamo nome Lucia. Dante dà il nome di Lucia alla città ferma, immobile, che sta dove sta la Croce del Sud, al Polo Sud, mentre Maria rappresenta il Polo Nord. Maria ferma, anche lei, in quanto esempio di santità, evidentemente, in ogni aspetto. Lucia ferma, in quanto esempio di santità, nella costanza e, appunto, nella fermezza. Quindi Dante, quando scrive il Convivio, e lo scrive proprio intorno al 1304, tra l'altro, pure lui, ma non a Firenze, Dante è evidentemente a conoscenza dell'esempio che faceva Fra Giordano e che facevano tanti altri predicatori e che coglievano tutti un'analogia tra la fermezza dell'asse celeste e dei suoi voli pure e la fermezza di Lucia. Tutto il mondo gira, ma l'asse celeste resta immobile, come Lucia resta immobile nella sua santità. Dante ripete l'esempio di Fra Giordano e fa il nome di Lucia. Ripeto, Convivio, libro terzo, capitolo quinto. Un altro motivo per cui Lucia è simbolo di fermezza, di costanza, lo si ricava dalla data della sua festa. La sua festa cade il 13 dicembre, quindi fra quattro giorni, sarà Santa Lucia e molti ripeteranno Santa Lucia la giornata più corta che ci sia, che non è vero, perché la giornata più corta dell'anno sarà il 21 dicembre, che è la data oggi del solstizio invernale, cioè in cui il 21 dicembre è il giorno in cui c'è più buio, 16 ore di buio e 8 ore di luce, quindi è la giornata più corta dell'anno. Però Santa Lucia, la giornata più corta che ci sia, era vero ai tempi di Dante. Vediamo di spiegarci. Tutto dipende dalla riforma del calendario che aveva fatto addirittura Giulio Cesare nel primo secolo avanti Cristo. Cesare aveva voluto una riforma del calendario perché a Roma il tempo si misurava in modo caotico. Quindi il calendario che venne fuori dalla riforma giuliana calcolava l'anno in 365 giorni e 6 ore. Queste 6 ore non venivano contate, ma poi si dovevano recuperare e per recuperarle si intercalava un giorno ogni 4 anni. 6 per 4, 24 ore. E si recuperava un giorno. Quindi anche nel calendario giuliano c'era l'anno bisestile, perché questo giorno era il bis sextus, ante calendas martias. Praticamente inserivano un giorno tra il 24 e il 25 febbraio. Siccome il 24 è il sextus ante calendas, il giorno dopo era il bis sextus, un'altra volta sesto, per la seconda volta sesto giorno prima del primo marzo e l'anno si chiamava bisestile. La questione era che non era vero che l'anno durasse 365 giorni e 6 ore, come hanno calcolato gli astronomi di Cesare. L'anno reale impiega, per fare un giro completo, 365 giorni, 5 ore, non 6, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. Quindi questo tempo che non veniva calcolato si accumulò nel tempo e basta fare i conti, 12 minuti, i 12 minuti che venivano tralasciati in 5 anni fanno un'ora. In 120 anni un giorno, in 1200 anni 10 giorni. Al tempo di Cesare, per capirci, il solstizio, la giornata più corta che ci sia, cadeva il 25 dicembre e cadeva perfettamente nel giorno del Natale. A Roma festeggiavano il Sol Invictus, il sole invincibile, perché quel giorno la luce comincia a risalire, a crescere, e Gesù nacque il 25 dicembre, quindi proprio in quel giorno. Ma nel 325 a Nicea, al concilio di Nicea, il solstizio, a causa di questo accumulo di minuti, cadeva già il 21 dicembre. Nel 1300, ai tempi di Dante, cadeva appunto il 13 dicembre. Al tempo di Dante il solstizio, i solstizi e gli equinozi erano scesi di 8 giorni. E quindi effettivamente al tempo di Dante Santa Lucia, il 13 dicembre, era la giornata più corta che ci sia. Detto fra parentesi velocemente, le cose vennero messe a posto nel 1582 da Papa Gregorio XIII, perciò il calendario nostro si chiama Giuliano Gregoriano. Nel 1582 la differenza fra anno, diciamo, del calendario, anno civile e anno solare reale, era ormai 10 giorni. Quindi il solstizio, dalla riforma del Papa Gregorio, venne riportato al 21 dicembre e l'equinozio di primavera al 21 marzo, sopprimendo 10 giorni. Come si disse, quell'anno si passò da Santa Francesca a Santa Teresa. È curioso, ma insomma nel 1582 i giorni dal 5 al 14 ottobre non ci furono. Un giorno fu il 4 ottobre e il giorno dopo fu il 15 ottobre. Poi, per evitare che l'inconveniente si ripetesse, si provvide con un nuovo sistema di anni bisestili, che è quello nostro in adozione, anche se nemmeno questo riesce proprio a far coincidere l'anno del calendario con quello reale. Ci sono 26 secondi in più. Vabbè, questo detto tra parentesi. Però quindi è vero che al tempo di Dante Santa Lucia era la giornata più corta che ci sia. Quindi Santa Lucia, in quel 13 dicembre, diventava simbolo sempre di fermezza e lotta, ma contro il buio. Un simbolo di fermezza e lotta quando intorno si fa più buio, è la lotta della luce, insomma, contro le tenebre. Ecco perché Pietro Lorenzetti normalmente fino al tempo viene rappresentata non col piattino coi due occhi, ma con una lampada in mano. Il giorno del solstizio le tenebre, il buio, sembra sul punto di sopraffare la luce, ma proprio il 13 dicembre, ai tempi di Dante, il 21 oggi, adesso, è il giorno della vittoria, perché la luce, diciamo così, contrattacca, comincia a crescere, a risalire. Quindi Santa Lucia come santa della fermezza, della fortezza, che assiste i cristiani quando devono resistere perché intorno si addensano le tenebre. Ecco, in questo senso diventò patrona della vista. Dante stesso ci racconta nel Convivio di un suo disturbo alla vista per il troppo leggere. Quindi guarì, dice lui, rimanendo in luoghi bui, facendo impacchi di acqua fredda, eccetera. Però forse guarì per una devozione particolare a Santa Lucia, che forse nacque in quell'occasione. Quindi quella di Lucia è la vista della fede, è patrona della vista, ma è la patrona della vita in senso profondo, della fede nelle tenebre di una vita difficile, come quella di tutti, in un mondo spesso ingiusto, quando non riusciamo a vedere il perché provvidenziale, che pure c'è, ma resta misterioso, di tanti mali, di tanti dolori. E poi però ci accorgiamo appunto che questa fede, che è oscura, illumina tuttavia poi la vita, indica i fini, fa intendere il senso profondo di quelle vicissitudini, di quei problemi che sembravano assurdi. Dice Manzoni che che la fede è come il sole, che non si lascia guardare, vedere e quindi rimane misterioso, ma illumina tutto il mondo, illumina con la sua luce tutto. E nel Medioevo molti filosofi ripetevano che video ut credam, che l'uomo vede, cerca, indaga, fa filosofia per arrivare a credere, ma anche e più, invertendo i termini, credo ut videam, credo, ho la fede e credo per vedere meglio, infinitamente meglio che con la sola mia ragione. Lucia dà questa luce, è la pianta che dà questa luce, la luce della fede, che splende nelle tenebre della giornata più corta che ci sia, e quindi è una luce che implica un enorme coraggio, una fermezza imbattibile, quando le tenebre appunto si addensano. E Dante profeticamente, abbiamo ripetuto in queste trasmissioni più volte, vedeva in quel suo tempo le tenebre che cominciavano ad addensarsi. Dante si ritiene il poeta profeta che vive allo scadere dei 1000 anni in cui Satana dovrà rimanere prigioniero. Il calcolo che faceva lui era dal 313, quando grazie all'editto di Costantino diventò inoffensivo, grazie a San Michele Arcangelo che lo affronta, lo incatena, lo getta nell'abisso, dopo, come dice Apocalisse 20, deve rimanere per 1000 anni, e quei 1000 anni per Dante scadono nel 1313, e lui si ritiene il profeta che deve annunciare al mondo questo risveglio di Satana, che Satana comincia a liberarsi dalle sue catene, e anche se per poco tempo, dice l'Apocalisse, e sono passati 700 anni e le tenebre si sono addensate, si stanno addensando, ma non vinceranno, evidentemente, le porte dell'inferno non prevarranno, ci ha promesso Cristo, sulla Chiesa, porte inferi, non prevalebunt. Quindi questo credo ut videam significa appunto che io credo nelle tenebre per vedere di più di quello che possono vedere quelli che usano soltanto l'intelletto, la luce umana, soltanto umana, della ragione, ma non hanno la fede. Credo ut videam, cioè credo invece per vedere meglio, e qui sta il valore, il patrocinio che Dante poté sentire in Lucia. Dante è fedele di Lucia per questo, perché Lucia è la santa della fermezza, è la santa della luce che resiste nelle tenebre della persecuzione, e quindi Dante per questo si sente fedele di Lucia. E Lucia diventa padrona della vista, certo, anche della vista degli occhi, ma nell'ambito di un significato più ampio di questa santa, nella sua fermezza, come campionessa della perseveranza, della fedeltà. Tutta la vita e tutta l'opera di Dante testimoniano in questo senso. Senza queste virtù, perseveranza, fedeltà, tanto per fare un esempio, Dante non sarebbe potuto risalire nel buio senza cura, dice, aver alcun riposo nell'ultimo canto dell'inferno. Quando è uscito ormai dall'inferno si trova in una caverna buia sotto la montagna del Purgatorio, dove l'orientamento, dove non vede nulla, è al buio, l'orientamento gli viene dato soltanto dal ruscelletto che scorre lì e che poi, seguendo il corso del quale, arriverà sulla spiaggia del Purgatorio. Quindi Dante, durante la sua malattia agli occhi, nella riposanza, dice, in luoghi oscuri e freddi, Dante si sarà rivolto a Santa Lucia e questa gli dovette sembrare allora come una piccola resistente luce nelle tenebre folte che già si addensavano al suo tempo e che mi sembra che i nostri tempi siano ancora più folte. C'è quel verso che rimane sempre un po' misterioso, per cui Lucia viene definita nemica di ciascun crudele. Quando la Madonna chiama Lucia, la chiama così: Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse, dice Beatrice, e venne al loco dove io era. Che vuol dire nemica di ciascun crudele? Possiamo aiutarci con la definizione di San Tommaso, che dedica un'intera questio alla crudeltà, e dice che crudele è colui che quando punisce va oltre il giusto, uno che nel punire, sia pure giustamente, diventa crudele. C'è il motivo razionale di punire la colpa c'è, lui la punisce ma eccede, ecco, va oltre la giusta misura. E quindi questo vuol dire che è una dottrina che è vicina alle idee di Dante, che disapprova sia l'aggressività malvagia come la passività debole, vigliacca. Quindi se in Santa Lucia c'è l'inimicizia contro ciascun crudele, se Santa Lucia è nemica dei crudeli, questo significa, una volta di più, che Lucia è simbolo di potere umano, di perfezione dei poteri umani, quindi dell'aquila dell'impero, come appare a Dante quando lo trasporta alla porta del purgatorio. Venne una donna, gli racconta Virgilio, e disse: io sono Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì, l'agevolerò per la sua via. Quindi Lucia, aquila, quindi simbolo dell'impero. E l'impero è il giusto potere umano per Dante, nemico sia della dismisura, sia, insomma, è il potere che va contro l'anarchico, come contro il tiranno. Va contro l'anarchico che vuole una libertà assoluta e sfascia tutto. Ma anche perché non punisce le colpe, ma anche va contro colui che invece diventa crudele, il tiranno, che punisce in modo esagerato. Ecco, rappresenta Lucia, nemica di ciascun crudele, rappresenta la giustizia della virtù nel resistere al male senza trascendere in nessuna esagerazione. Ecco, questo io credo sia dietro questa scelta di Lucia e del suo dichiararsi suo fedele. Lucia come valore umano, come somma dei valori umani, aperta alla fede, e patrona quindi della luce e anche degli occhi, certo, però nel senso che abbiamo detto, la santa che ti dà quella luce che ti permette di vedere quando tutto intorno diventa più buio. Ho citato prima Manzoni e magari così alla mente di qualcuno è venuto un altro elemento, la Lucia di Manzoni, la Lucia dei Promessi Sposi. Siccome tra geni si comunica facilmente, anche se a distanza, Dante e Manzoni, io credo, abbiano in questo senso comunicato, cioè Manzoni si è rifatto a Dante nel creare il personaggio della sua Lucia. Il punto centrale dei Promessi Sposi è che è composto dei 48 canti, è tra il 19° e il 20°. Il mezzo del cammin dei Promessi Sposi è la fine del 19° e l'inizio del 20°, perfettamente a metà del romanzo. E che Manzoni abbia voluto sottolineare questo aspetto lo rivelano, potete controllare, ci si può divertire, no? La critica letteraria è anche una specie di caccia al tesoro. Le ultime parole del canto del il capitolo 19, sono il castello dell'innominato. Le prime parole del 20° capitolo sono il castello dell'innominato, come una cerniera, come se Manzoni avesse voluto mettere una cerniera al centro del suo romanzo. Siamo nel mezzo del cammino, siamo nel momento più importante di quest'altra grandissima opera che sono i Promessi Sposi. E quindi nei Promessi Sposi centrale, altamente significativa, è proprio la figura dell'innominato. Nella prima versione un nome l'innominato ce l'aveva, era il conte del Sagrato. Quindi quando nella versione definitiva Manzoni lo definisce l'innominato, io credo l'abbia fatto proprio per indicare l'uomo tucur, l'uomo senza nome. L'innominato è colui che non ha nome, non ha identità, non ha un nome e quindi, no, e quindi non sa chi è. Per cui tutta la crisi della notte dell'innominato, che sarebbe bello poter ripercorrere passo passo, è la crisi anche di Manzoni, perché Manzoni, come sapete, anche lui ebbe una conversione. E la conversione dell'innominato è la sua conversione e avviene in una notte con la luna piena, proprio come nella selva oscura di Dante o come nella notte oscura di Leopardi che canta alla luna. L'innominato arriva quella notte, non riesce a dormire, è inquieto è inquieto perché sta aspettando Lucia, ma non sa nemmeno lui perché è inquieto. Quando arriva Lucia con i bravacci, vuole vederla, è incuriosito, e ricorderete tutti la scena, Lucia che si butta in ginocchio, Dio perdona tante cose per un atto di misericordia. L'innominato si era un po' insospettito, si era incuriosito perché il capo dei suoi bravi, il Nibbio, gli dice, cioè il Nibbio è un assassino, uno che ha ammazzato parecchie persone già, però è turbato e chiede all'innominato di non fargli fare più imprese del genere, aver rapito Lucia dal convento della monaca di Monza. E allora l'innominato si incuriosisce, il Nibbio turbato, ma chi è questa donna che riesce a turbare il Nibbio? Quindi la va a trovare e rimane turbato a sua volta e comincia questa notte terribile per lui, perché i vecchi delitti sono tornati alla mente, ma soprattutto sente un'uggia, dice Manzoni, una noia esistenziale, quella che poi nel Novecento diventerà il tedio di Leopardi, la noia di Moravia, l'angoscia dei filosofi esistenzialisti. Quel vuoto, avvertire un vuoto, quella noia non è un saper che fare, è avvertire un vuoto dentro che niente riesce a colmare. L'innominato è in questa situazione, passa una notte tremenda, arriva addirittura a pensare di uccidersi e la mattina... E tutto è cambiato, per capirci, perché nella notte dell'innominato, nelle tenebre folte della sua anima, è arrivata una luce, Lucia, è arrivata una Lucia, proprio come la pensava Dante e come è da pensarla appunto nei tempi bui, quando le tenebre diventano, si addensano. Nella notte dell'innominato è arrivata una luce e da lì comincia la sua conversione, perché poi si incuriosisce quando sente le campane, all'alba vede in fondo alla valle gente vestita a festa e manda la sua serva a informarsi. Quei personaggi che camminano tutti insieme, dice Manzoni, tutti allegri, tutti contenti per una ragione comune, e se uno si attardava l'altro lo aspettava, è veramente l'immagine dei cristiani, i cristiani in fondo a quella valle, i cittadini dei paesi dei dintorni sono proprio il simbolo del cammino dei cristiani, che sono contenti per la stessa ragione, perché appartengono, sentono un'appartenenza appunto a Cristo. E l'innominato esclama: che c'è di allegro in questo maledetto paese? Non vedeva nessuna, ormai non era più contento di nulla, di niente. La domestica gli dice che vanno tutti a trovare il cardinal Federico, che è venuto in visita pastorale, Federico Borromeo, cugino di San Carlo Borromeo, e qui avviene qualcosa di strano, che rivela l'intelligenza dell'innominato, perché non si ferma al pregiudizio, non dice, bah, cardinale, prete, non mi interessa, ma dice, se tutta questa gente trova giusto, sente una cosa vera, bella, andare a trovare, perché non andarci anch'io? Ecco, come dice Pascal, qual è la parola più alta della filosofia? La parola più alta della filosofia è ammettere che ci sono molte cose che superano la filosofia. E, che è un po' quello che dice pure Hamlet, l'Amleto, nella prima pagina della tragedia di Shakespeare, quando dice che ci sono molte più cose in cielo e in terra che nei nostri sistemi filosofici. Quindi l'innominato parte, incuriosito, va a trovare il cardinale, arriva a cavallo col suo fucile, tutti spaventati, Don Abbondio è addirittura terrorizzato, e va a trovare il cardinale. Il cardinale lo riceve immediatamente e andiamo a rileggere tutti quel dialogo meraviglioso in cui ispirato evidentemente alla parabola del figlio prodigo. L'innominato entra e il cardinale gli chiede scusa, dovevo venire io da voi, voi da me, ma sapete chi sono io? L'innominato era un boss mafioso, uno che ha fatto ogni sorta di delitti. E infatti il cardinale gli parla della pecorella smarrita, doveva andare lui, perché le altre pecore sono al sicuro. E Dio, esclama l'innominato, se lo vedessi, se lo sentissi, ce l'hai nel cuore, gli dice il cardinale. Ce l'hai nel cuore, è evidente che sei agitato da questa questione e che ce l'hai vicino, nel tuo cuore. Beh, insomma, alla fine il cardinale abbraccia l'innominato. L'innominato cede a quell'abbraccio, piange, risponde all'abbraccio del cardinale e questo veramente bisogna andarlo a vedere, perché è una scoperta bellissima, mentre il cardinale lo abbraccia, l'innominato, sapete cosa esclama? Finalmente mi conosco, dice, adesso ho un nome, adesso so chi sono, dice precisamente così, cioè l'innominato, grazie alla Lucia, alla luce di Lucia nella sua notte, grazie alla luce insomma che hanno portato nella sua vita i cristiani, pure il popolo semplice che andava a trovare il cardinale e poi il cardinale, sono tutti gli incontri decisivi che portano Cristo come raggi riflessi nella sua vita. L'innominato esclama: ho un nome. Adesso ho un nome, adesso so chi sono, adesso comprendo chi sono, adesso veramente posso dire di conoscermi. Non era più l'innominato, aveva trovato un nome, aveva risposto alla domanda chi sono. Quella domanda, come ricorderete appunto, che Leopardi, l'altro, all'inizio del canto notturno, rivolge alla luna, che fa questo profondo, infinito, sereno. E io che sono? Ecco, l'innominato trova la risposta in Lucia, e poi nel popolo e poi nel cardinale. Mi fermo qui e vediamo poi se arriva qualche telefonata. Grazie.
Pronto?
Sì, prego.
Buonasera, professore. Un frequentatore di Colle Barco.
Bene, il mio corso, un corso che faccio io a Zagarolo, nel mio paese.
È un po' deluso tutti gli voti di Santa Lucia con questa affermazione che porta al piattino e non è protettrice dei ciechi e degli oculisti, cioè sì, però
certo, no,
ha detto che non è stata martirizzata con gli occhi anche.
No, quel particolare non c'è nel racconto della passione di Santa Lucia. Però
la tradizione,
ecco, appunto, era la santa della luce, la santa che porta la luce fondamentalmente della fede. Quindi chiamandosi Lucia e portando la luce della fede è diventata, sì, per analogia, la santa protettrice anche degli occhi, della vista, ecco. E si è affermata, ecco, quell'immagine col piattino e due occhi, che va benissimo, va benissimo. Santa Lucia
tutti
è anche
pittori,
la festa degli
artisti,
occhi.
Gli artisti, i pittori l'hanno tutti raffigurata con questo piattino in mano.
Sì, ma non al tempo di Dante, immediatamente dopo. Però c'è un rapporto, no? C'è un'analogia fra le due cose. È anche la santa degli occhi, perché è la santa del vedere bene, è la santa che ci protegge, che ci aiuta nella nostra fede, che vede, che riesce a vedere la vita, a capirla, a darle un senso. E quindi, per analogia, è anche la santa degli occhi che ci fanno vedere normalmente. Tanto è vero che anche Dante, quando si ammalò agli occhi, la invocò molto probabilmente, non lo dice chiaramente, ma insomma dal contesto si può capire che anche lui invocò Santa Lucia come santa protettrice della vista degli occhi, ma lo è della vista degli occhi perché lo è della vista della fede, ecco. Quindi confermiamo tutta la tradizione, ci mancherebbe. Prego, non so se c'è qualcun altro.
Pronto?
Sì? Pronto, prego.
Sì, Giovanni.
Sì, Giovanni,
senta,
da dove chiama?
Da Bergamo. Sento un paio di cose. Anzitutto, gli occhi per Lucia erano un puro simbolo iconografico per aiutare a indovinare il nome, essendo gli occhi gli organi per vedere la luce.
Ecco.
In quel senso, come l'agnellino per Sant'Agnese.
Certo.
Vedendo l'agnellino in braccio, si indovinava il nome Agnella, cioè Agnese.
Certo. Sì, proprio così.
Ma poi un'altra cosa volevo dire. Lei ha detto che Manzoni è stato ispirato da Dante nel scegliere il nome di Lucia, ma io preferisco attenermi all'intuizione di Monsignor Cesare Angelini, che si era accorto che i nomi delle donne del Manzoni sono le sante citate nel canone romano della Messa, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, Perpetua e Felicita.
Sì. Cesare Angelini è stato un grande critico.
Era un profondo conoscitore di Manzoni.
Sì, grande.
Però poi, diciamo, quanto alla gerarchia, prego, delle tre donne che si interessano del caso di Dante, mi sembra che sia una gerarchia puramente liturgico-teologica. Al vertice ovviamente c'è Maria, che è la regina di tutti i santi.
Sì.
Poi viene Lucia, che è una santa canonizzata, e infine c'è Beatrice, che non è una santa, ma è un'anima beata del paradiso.
Certo. Benissimo.
Ecco, per semplificare un po'.
Sì, ma mi sembra, insomma, che lei confermi la sostanza di quello che ho detto, e cioè che gli occhi sul piattino
Sì, Santa Lucia. Vogliono Santa Lucia. Dire l'organo con cui noi vediamo la luce, ergo colei che porta in mano come l'organetto per Santa Cecilia,
sì, certo.
Che allude al verbo cecinere, cioè cantare, è un mezzo per far indovinare l'identità del santo.
Certo, certo. Appunto dicevo che ai tempi di Dante quel piastrino con gli occhi non c'è. Poi l'altro amico ascoltatore, subito preoccupato, dice: allora non è la santa nella vista, negli occhi. Lo è perché appunto, ripeto, è la santa della vista, della fede, è la santa che ci aiuta, che ci assiste nel vedere noi con la fede. Quindi, come dice benissimo quest'altro amico, iconograficamente quei due occhi significa è la santa che fa vedere, è la santa che ci fa vedere con la fede, e va benissimo che sia diventata anche la santa della vista degli occhi. Quante volte, no, diciamo che noi vediamo con la mente, no? C'è un vedere con gli occhi e c'è un vedere con la mente, con l'intelligenza, gli occhi della mente, no, si dice. Ecco, Lucia è santa di tutte e due queste due funzioni, a partire dal fatto che è più importante e fondamentale che è la santa della fede, che ci fa vedere con gli occhi della mente, con gli occhi della fede. Per quanto riguarda la successione, la triade Maria, Lucia, Beatrice, è questo il punto, che Beatrice, che non è santa, l'azione salvifica la individualizza, diciamo, la svolge la sua funzione individuale per l'amico suo e non dell'avventura che è Dante. Quindi l'azione salvifica, Beatrice, ricca di virtù umane naturali, è ricca di grazia, per cui Dante ne fa addirittura, no, il simbolo della ricerca teologica, della fede. Ecco, quindi lei è così. Maria, in alto, più in alto di tutti, è la mediatrice di ogni grazia, è la mediatrice materna. Gesù svolge la mediazione unitiva, unisce l'uomo a Dio, Maria svolge una mediazione materna, è quella come un padre, diventa padre attraverso sua moglie, no? Che mette al mondo il figlio. Maria, lo dice benissimo Giovanni Paolo II nella sua enciclica, Redemptor Hominis, Maria svolge una funzione mediatrice, qual vol grazia, lei non ricorre, sua disianza vuol volar franzali. In mezzo c'è Lucia. Allora, se in Beatrice ci sono virtù umane naturali e grazia, se Maria è la fonte della grazia, Lucia deve essere il che sta in mezzo, in questo processo discendente, deve essere rappresentante delle virtù umane, naturali, quali abbiamo visto da tutta la sua storia, la fermezza. Per questo era famosa. Fino al 1300 non era famosa per gli occhi, era famosa per la fermezza, come ripete Fra Giordano. Fra Giordano sta facendo una predica, un'omelia al popolo, e non parla degli occhi, anche perché, ripeto, non c'è il fatto che le abbiano cavato gli occhi, parlava della fermezza, perché era famosa per quello, e perciò Dante la introduce senza tante presentazioni, perché Lucia la conoscevano tutti, faceva parte della religiosità popolare. Quindi non viene bene, però, non viene bene quella triade se noi attribuiamo alla Madonna la carità, perché prima viene la fede, ma la Madonna viene prima, e quindi non può essere che Beatrice, la fede, stia all'inizio di questa triade, sta alla fine. Ecco, quindi Quindi da questo si deduce la scelta di Dante. Lucia sta in mezzo, ripeto, come un feudatario tra l'imperatore e i sudditi. Qual è il suo feudo? La fermezza. Il suo feudo è la virtù naturale della fermezza. E Dante è chiaramente s'appoggia su quello che tutto il popolo sapeva. Che sapevano di Lucia? Non degli occhi, ma sapevano del fatto che non era, che i suoi persecutori non erano riusciti a smuoverla, nemmeno attaccandole tutti i buoi di Sicilia, il che chiaramente è leggendario. Va bene, sentiamo se c'è qualcun altro.
Pronto?
Sì, prego.
Professore, buonasera, Gianfranco Zaccaria, Subiaco.
Ah, da Subiaco è particolarmente gradita, la mia seconda patria.
Professore, lei ha fatto un rimando prima alla figura di Gerione, quindi questa, diciamo, questo contrasto fra la figura di Lucia e la figura di Gerione, che però entrambi svolgono, diciamo, vi si passa l'espressione, una funzione di mezzo di trasporto. Se lo può approfondire un pochettino, grazie, l'ascolto per radio.
Grazie a te. Dunque, sono chiaramente collegati Gerione e Lucia perché svolgono la stessa funzione, una verso l'alto e l'altra verso il basso. Quando Dante dopo il girone dei violenti deve scendere nelle male bolge, non può, perché c'è un alto burrato, c'è un burrone altissimo, più o meno quanto era alta la montagna del Purgatorio, un 70 chilometri, 70-75 chilometri, enorme, no? Non si può passare. Allora lì c'è il famoso episodio della corda che io ho trattato l'anno scorso. Virgilio chiede a Dante di dargli la cintura con cui teneva proprio il vestito, e Dante gliela dà, Virgilio la butta in quel burrone, in quell'alto burrato, e Virgilio aspetta, deve succedere qualcosa, e viene su Gerione. Eccolo lì, quella Gerione è la figura dell'anticristo. Siamo nel 1300, Dante aveva calcolato la liberazione di Satana, lo scatenamento, per 1313, calcolando quei 1000 anni del capitolo 20 dell'Apocalisse, 1000 anni incatenato Satana, dopo i quali sarà sciolto per poco tempo. Quando chi vuole, tramite Radio Maria Archivio, può riandare a risentirla quella lezione dell'anno scorso, dico soltanto che quella corda rappresenta la legge, rappresenta la forza della legge. Quando Gerione, che è l'anticristo, vede quella corda sciolta, interpreta proprio come dice San Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, quando dice ai Tessalonicesi: tornate a lavorare, a studiare, Cristo, la seconda definitiva venuta di Cristo non è vicina, c'è ancora il catecon, colui che trattiene, quella cosa che lo trattiene. Quando il catecon non funzionerà più, allora sarà il momento dell'anticristo. Il catecon, la cosa che tratteneva l'anticristo, era la legge romana, la legge dell'impero, quella legge che fa il mondo civile, con il quale Roma, pagana prima e cristiana poi, aveva fatto la civiltà, il mondo civile, che Dante chiamava Sacro Romano Impero. Quando Gerione vede quella corda, sale la legge romana, il catecon, la civiltà sta crollando, è il mio momento. Non è ancora il suo momento, ma è quasi il suo momento, perché infatti era pronto a salire. Viene su per quei 75 chilometri e Virgilio poi lo parla lui con Gerione, allontana Dante, chissà cosa gli dice, e poi si fa trasportare giù, si fa trasportare, sale lui sulle spallacce di Gerione, mette Dante davanti a sé per evitare che la coda di scorpione di questo mostro, che c'ha la faccia buona, è un serpente, è un leone violento, però con la coda di scorpione, però ha la faccia di uomo giusto, buono, è l'anticristo, e convince, come al solito, deve piegarsi al fatto di portare lui giù Dante e Virgilio, e li porta giù, gli fa fare questi 75 chilometri in giù, e poi se ne va. L'anticristo si presenterà, ci spiega la scrittura, il catechismo della Chiesa Cattolica, ci dice che si presenterà con ogni sorta di apparenti virtù umane. È l'anticristo, perché parlerà di pace, di libertà, di giustizia, di bene, di amore, e invece nel cuore c'è la guerra, l'odio, no? I lupi travestiti da agnelli, da cui ci ha messo in guardia Gesù stesso. Quindi l'anticristo è l'umano, è le virtù umane apparenti contro Dio, senza Dio. All'opposto, nel canto nono del Purgatorio, dalla base del Purgatorio è Lucia. Dante la sogna come un'aquila, si è addormentato, sogna un'aquila, ma è Lucia che viene e in braccio lo porta fino alla porta del Purgatorio, per 75 chilometri, stavolta verso l'alto, Gerione verso il basso, Lucia verso l'alto. Quindi fanno la stessa operazione in modo antitetico, quello verso il basso, Gerione, e Lucia verso l'alto. Quindi sono lo stesso simbolo contrapposto. Se Gerione rappresenta le virtù umane apparenti, si presenta con tutte le virtù umane false, ma si presenta così, come un uomo, un grande uomo, come lui, o se sei una persona, oppure una tendenza culturale, un fenomeno culturale, insomma un mondo, una civiltà, che non è civiltà, si presenta così. Quindi Lucia, che è il simbolo antitetico, rappresenta le virtù umane, stavolta vere, la fermezza, la perseveranza, la costanza, le virtù umane naturali con Dio, ecco, con Dio, è il simbolo opposto a quello del Gerio, e rappresenta l'aquila, la corda, l'impero, la legge, le virtù umane, nemica di ciascun crudele, e quindi rappresenta la legge, l'aquila che punisce in modo giusto. Vediamo se facciamo a tempo, se c'è a sentire qualcun altro.
Pronto?
Sì, prego.
Professore, io mi chiamo Alberto, okay. E telefono da Nettuno.
Ah.
Io la Divina Commedia la so, questo è mia mamma, al liceo classico l'ho studiata.
Bene.
E a Roma, quando vivevo a Roma, apparteneva alla parrocchia di Santa Lucia.
Ah.
Vabbè, questo è tra parentesi. Ne volevo fare un appunto. Lei ha tralasciato la parte più commovente del colloquio col cardinale Federico Borromeo, ed innominato. Sono queste le parole del cardinale, perché erano tutti di una certa età, tutte e due.
Sì.
E il cardinale ha detto, la mezzanotte vicina, lo sposo non può andare, dentro la chiesa, le nostre lampade, presentiamo noi, i nostri cuori umiliati e contriti. Questo è un modo commovente, no?
Sì.
Perché il cardinale si equipara quasi all'innominato, perlomeno come età, e l'innominato disse, eminenza, dobbiamo interrompere il colloquio perché abbiamo fatto aspettare la gente in chiesa da un quarto d'ora che stiamo parlando, oltre l'orario previsto per la messa. Allora il cardinale rispose, forse chi sta in chiesa sente dentro di sé una ricchezza. Perché è inesprimibile e non sa rendersi conto di chi vuole, ma essere un conto con me, ecco, questo è il titolo.
Va bene, è vero, io ho riassunto velocemente, ma ripeto, sarebbe bello, è bellissimo andarsi a rileggere la fine del 19 e l'inizio del 20 fino all'incontro del cardinale, perché lì Manzoni elenca proprio le fasi di una crisi esistenziale nella quale si riconosce la crisi esistenziale di tutta la cultura moderna, dall'Ottocento in poi, che passa attraverso la stanchezza delle cose umane, solo umane, l'uggia, la noia, e arriva fino, arriva in quel caso, per fortuna, fino, fino alla fede. Quindi, oltre a quello che diceva l'amico, che è verissimo, ci sono altri particolari, si fanno magari anche delle scoperte. È bellissima, ripeto, quella per cui l'innominato alla fine ha un nome, scopre il suo nome. Va bene, allora ci fermiamo qui, saluto tutti, ci sentiremo fra un mese e quindi approfitto per augurare a tutti gli amici che in ascolto un buon Natale, un santo Natale. Arrivederci.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.